Eccoci dunque giunti al momento fatidico, risalutiamo Paolo. Buonasera Paolo, benvenuto.
Ciao.
Tu devi sapere che ogni volta noi annunciamo con il condizionale la presenza dei nostri ospiti, visto che in passato l'utilizzo improprio del presente ha portato sfortuna. Quindi possiamo dire grazie a te di essere qui. Siamo in attesa anche di un altro componente del gruppo. Intanto noi direi che andiamo a incominciare. E come nella migliore delle tradizioni, la copertina di questo intervento in studio è data proprio dal brano che apre il vostro disco di esordio, che si intitola
Kitchen Floor.
Eccoli qui, Nicotine Alley a Megaphone. Eccoci dunque qui finalmente, ora oltre a dire ciao potremmo anche dialogare un po' più amabilmente. Allora, benvenuto nuovamente, siamo sempre in attesa dell'altro componente della band che arriverà. Da dove cominciamo Paolo? Beh, allora, permettimi, anche se si è detto di non ne parliamo, però la presenza di Paolo qui è dovuta a un caso di nepotismo indiretto, nel senso che una conduttrice che salutiamo, non so se sarà all'ascolto, che è anche la tua valentissima sorella, Anna Mioni, conduttrice qui di un programma musicale Musica Popolare per parecchi anni, insomma ci ha portati ad avere questo legame con te. E probabilmente è arrivato forse anche l'altro membro della band. Salutiamo appunto Anna, che tra l'altro è una valente traduttrice e ha fatto uscire degli interessanti traduzioni anche di testi musicali. Ma va bene, ha suonato con te in passato, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco il vero motivo per cui sei qui, oltre che a presentare questo lavoro e questo gruppo che è tutto padovano?
Sì, siamo tutti più o meno qui della zona. Attualmente i componenti siamo in tre, c'è Lorenzo Maritano alla batteria, Michele Ronchitelli che è in arrivo al basso. Michele non ha suonato nel disco, è subentrato in un secondo tempo, ma si fa valere, e sottoscritto a chitarra, voce, buona parte della composizione di Massimo.
Allora, tu hai una storia musicale alle spalle piuttosto lunga.
Sì, ho fatto parte di diversi gruppi qui della scena padovana, e questo disco in realtà si riallaccia a questo, nel senso che dopo diverse esperienze in vari gruppi mi è stato chiesto di suonare come più o meno turnista in un certo senso nei Jennifer Gentle, con cui ho fatto 2 anni e mezzo circa, e un tour americano coast to coast e diversi concerti in giro un po' per tutta l'Italia. E vista questa esperienza molto interessante, Jennifer Gentle, che sono, per chi non li conoscesse, una delle migliori realtà dell'indie rock italiano e della psichedelia, sono anche sotto contratto con Sub Pop, l'etichetta che ha lanciato Nirvana e ultimamente gli Shins, io sono entrato anche in quel caso lì per nepotismo, in quanto
insano
nepotismo del cantante e così via. E visto quell'esperienza, tutto sommato ho fatto una serie di riflessioni su come andavano fatte le cose, con che criterio. Mi sono reso conto che nel corso degli anni avevo messo da parte molti brani perché non si adattavano ai gruppi con cui suonavano, perché non erano abbastanza punk rock, perché non erano abbastanza noise, e mi sono anche reso conto che probabilmente erano i migliori che avevo scritto nel corso degli anni. E diciamo, il fatto di partire col progetto Nicotine Alley era già nato prima di smettere di lavorare con i Jennifer Gentle, ed era proprio recuperare tutti questi brani, portarli a compimento, quelli che non erano finiti, e in realtà poi se ne sono aggiunti anche di più recenti, e farne un disco e farne un progetto in cui credere veramente, senza compromessi di natura estetica nei confronti di quello che va, quello che non va, la scena italiana, la scena internazionale, e anche rispetto al mio passato più immediato. Dopodiché da parte di Jennifer Gentle c'era bisogno di disponibilità assoluta, e cose che non potevo dare per una serie di ragioni, e quindi assieme anche altri componenti sono fuoriuscito e mi sono dedicato a tempo pieno.
Cioè, tu saresti potuto entrare nell'organico della band, o ti avevano chiesto di seguirlo?
Ma in realtà per me lavorare con Jennifer Gentle è sempre stato, suonare con Jennifer Gentle è sempre stato per così dire un onore, nel senso che ero un fan fin dal primo disco, oltre che un amico, e ho tutta la discografia completa, comprese le cose più esotiche, proprio come da fan, comprese copie cellofanate. Quindi quando mi è stato chiesto ho detto via, si va, sono andato molto volentieri. Il punto è che non volendo o non potendo, per ragioni comunque di composizione del nucleo familiare in espansione e così via, fare quel lavoro a tempo pieno, non essendo neanche un progetto mio, in cui era un progetto in cui alla fine davo una mano, suonavo, ho deciso di non procedere. L'anno dopo che hanno fatto il cambio di formazione, sono andati due volte in Cina, tre volte in Inghilterra, una volta in Olanda e in Belgio, un'altra volta negli Stati Uniti, quindi sono stati via sei mesi, cosa che io non potevo sostenere. E quindi molto felicemente mi sono dedicato a questo progetto, ho sistemato le canzoni, ho finito determinati testi che erano rimasti in sospeso e ho messo assieme questi nuovi pezzi e ho trovato le persone con cui suonarle e poi sono andato a registrarle nello studio di Marco Fasola di Gianni Fergento, che ha coprodotto il disco, l'ha registrato e ha anche suonato in un paio di pezzi.
Allora, una di queste persone è arrivata finalmente in studio, la salutiamo.
Ciao. Ciao.
Benvenuto. Ti riconosci nella storia che ha tracciato Paolo fino a questo momento?
Sì, io l'ho seguita da lontano come fan e di sicuro ho apprezzato molto il lavoro fatto e anche proprio l'apporto personale di Paolo al progetto di Gianni Fergento. E io non ho partecipato alla registrazione del disco, sono subentrato proprio quando stavo uscendo e sono contento, diciamo che è un onore per me, cioè, portare avanti un progetto del genere.
Ecco, i Nicotine sono nati quindi ufficialmente circa, cioè, con questo disco, ma con canzoni che ti porti dietro dal tuo passato, l'incontro con gli altri membri della band. È arrivato da frequentazioni private, amicizie, o li hai reclutati con un annuncio su New Musical Express, come si usava tanti anni fa?
Allora, Michele è una vecchia amicizia da molto tempo, ci conosciamo, okay. Abbiamo
altro
anche di amici in comune, lui suonava con un mio amico con cui ho suonato tempo fa e quindi è venuto abbastanza spontaneo quando è dovuto andare via il primo bassista a chiedere a Michele di suonare. Il batterista l'ho trovato con un annuncio su un sito.
Caspita, ci ho colto volendo fare una battuta.
Sono stato anche molto fortunato perché, non conoscendo batteristi, i batteristi sono rari, specialmente nelle città, per tutta una serie di ragioni sociologiche, strutturali.
Perché fanno rumore e vengono denunciati probabilmente dai sindaci
da parte dei vicini. E i batteristi bravi sono ancora più rari, perché la batteria è uno strumento che viene dato un po' per scontato, in realtà è lo strumento più difficile in un complesso rock, in di massima da suonare seriamente. È stato fortunato perché ho trovato Lorenzo, che è un batterista molto valido e sposa il progetto molto bene esteticamente, negli arrangiamenti, in tutto. È stato divertente perché proprio la prima prova che abbiamo fatto nella classica sala prova di periferia, arriva lui e comincia a accordare la batteria. Al che noi diciamo: bene, dai, comincia bene. Infatti, è continuato bene. Adesso Lorenzo purtroppo non può essere qua stasera perché aveva degli impegni personali. Quindi lo salutiamo nel caso fosse in ascolto. Ma è più o meno in partenza per le ferie, quindi sarà incasinato fino alla radice dei capelli.
Allora, come saluto, direi di fare un break, di far ascoltare un altro brano, così magari anche li presentiamo. Allora, abbiamo cominciato con Kitchen Floor. Visto che ci sei, anche visto che hai detto che hai anche sistemato i testi, parlaci anche di questi man mano magari che facciamo ascoltare. Il prossimo è Talking
with Jesus Blues, questo è uno dei più recenti ed è una specie di dialogo in diretta con chi è in alto sul tema del peccato e della tentazione.
Cioè Presidente del Consiglio, scandalo, escort, queste cose qui?
No.
Un po' più in alto?
Direttamente con Gesù. Infatti questo pezzo è stato probabilmente il nostro esordio in radio, è venuto qualche mese fa a Austin, Texas, in una trasmissione, una piccola radio con cui avevo dei contatti e cui ho mandato il CD, che ci ha messi una trasmissione dedicata a Gesù. Se non ricordo male, dopo Johnny Cash e prima di Frank Sinatra, che è stato tutto sommato abbastanza un onore.
Certo.
Adesso proprio questo pezzo, in cui tra l'altro ci sono dei cori in stile quasi Crosby, Stills & Nash, fatte proprio da Marco Fasola e Gianni Fergento.
Abbiamo scoperto che il bassista che mi siede qui davanti non ha praticamente suonato nel disco, allora mi chiedo chi ha suonato nel disco, o che è un pretesto per parlare degli ospiti presenti nel disco.
Ok, allora, il basso l'ha suonato Giuseppe Lippolis, che detto Beppe, universalmente noto come Beppe, che purtroppo ha dovuto lasciare Padova per una serie di casini personali, e che qui salutiamo, e quindi diciamo, adesso è entrato Michele che siede qui al mio fianco. Nel disco ho avuto la fortuna di avere un po' di ospiti, un po' di amici, insomma, nel senso che in questo pezzo c'era Marco Fasolo alla voce, suona anche nell'ultimo pezzo, ha suonato la chitarra con effettata e suonata con l'archetto in migliore tradizione psichedelico, le zeppeliniane. Poi c'è un altro pezzo che sentiremo più avanti, si chiama Distracted, in cui addirittura due ospiti. Uno ai cori Harmony Vocals, Tommaso Cerasuolo dei Perturbazioni, che sono un gruppo di Torino abbastanza noto, direi, e che sono, lui oltre ad essere un mio amico...
Sono su Major, mi pare di ricordare.
Sono su Major, l'ultimo disco è su Major. Tommaso è mio amico da decine d'anni ormai, perché ormai l'età è quella che è. Di tutti, e sono stato onorato, siccome sono fan anche di Perturbazione fin dai primi dischi.
Anche noi condividiamo questa passione per i torinesi.
Eh sì, e secondo me sono estremamente validi. E ho avuto la fortuna di partecipare, lui ha partecipato a distanza, nel senso che ha registrato a Torino e poi tramite mezzi digitali siamo scambiati i materiali, e è stato anche così gentile da fare l'artwork del disco.
Infatti, che segnaliamo, è veramente bello, molto molto bello, questa idea vagamente post-magrittiana, se mi permetti, ricorda un po', allora descrivila Paolo.
Allora, è praticamente un panorama metropolitano di grande metropoli skyline con grattacieli all'alba, una serie di nuvole che passano sopra alla città, ma non sono nuvole, sono foglie di carta appallottolate
di giornale, l'effetto è...
E tutta un'idea di Tommaso che mi ha proposto e io ho subito accettato, anche perché essendo il titolo del disco Steal Another Hour from the Night, ruba un'altra ora alla notte, l'idea dell'alba si sposava delle e anche di queste parole che galleggiano all'alba sopra la metropoli ci stanno molto. Dimenticavo di menzionare che su Distracted c'è anche un altro ospite che è un mio amico della provincia di Rovigo, che gira come pseudonimo Art of Wind, ed è un cantante folk molto bravo, nella vena di Donovan, lui mi piacerebbe che dicessi Donovan, comunque Leonard Cohen, e che tra l'altro ha appena pubblicato anche lui un disco per la In the Bottle Records di Montagnana, che è molto bello,
che
e
sono stati ospiti qui la settimana scorsa, non loro ma uno dei gruppi della In the Bottle.
Ecco.
Abbiamo avuto i Nicker Hill Orchestra, precedentemente i Flap, infatti poi ti avrei chiesto se li conoscete visto l'ambiente musicale. Tra l'altro poi ricorderemo domenica c'è delle loro giornate musicali organizzate a Montagnana con alcuni gruppi della In the Bottle, una specie di mini festival molto molto interessante. Ci piace la realtà di questa etichetta, non so se poi condividete.
Allora, io conosco di persona, conosco i membri dei Flap e poi conosco appunto Marco degli Esposti alias Art of Wind. Le cose di Marco mi piacciono moltissimo, e poi ho sentito Flap e Nicker Hill Orchestra, sono secondo me sono dei gruppi molto validi, sono dei gruppi molto interessanti. Io un po' che non seguo il post rock, però loro nel genere spaccano.
Infatti,
seriamente,
specialmente i Flap del vivo
sono bravi, e tra l'altro cosa tutto sommato non così frequente nel mondo dell'indie e dell'indie italiano. Sono delle persone molto tranquille, molto simpatiche,
infatti molto affabili, hanno condiviso con noi lo studio, davvero simpatici, anzi li salutiamo, chissà che se non sono all'ascolto. Per quadrare il cerchio, Nicotine Alley che cosa vuole significare dal punto di vista anche musicale? Cioè, perché ogni cosa ha un senso in un progetto tuo, quindi...
Allora, Nicotine Alley viene in origine, credo, proprio l'origine del termine, credo venga da un comico radiofonico americano degli anni 40 che si chiamava Fred Allen, molto popolare ai suoi tempi, ed è uno sketch che io ho scaricato tempo fa ma non ho avuto ancora il tempo di ascoltare, ma me ne ha parlato un amico inglese, in cui Nicotine Alley, che vuol dire il vicolo della nicotina, è il posto dove tutti, in presenza di un divieto di fumo, si rifugiano a fumare forsennatamente.
Bello questo.
All'epoca della scelta del nome io fumavo molto, poi nel frattempo ho smesso, ultimamente ho ricominciato pure con moderazione, penso di rismettere appena se ne...
Ma per essere coerente col progetto musicale, immagino.
Sì, era un po' paradossale infatti chiamarsi Nicotinale a Scrocco.
A Scrocco viene sottolineato.
Che a questo punto si può supporre che lui invece fumi.
Esatto. Comunque l'idea della sigaretta è sempre stata affascinante, poi in questa epoca di normalizzazione, di censura, di sanificazione di tutto quello che è la comunicazione, qui di recente era venuta fuori una campagna pubblicitaria in cui si toglieva la sigaretta dalla bocca di Alain Delon, una foto pubblicitaria.
Ah sì sì, ho letto anch'io.
La sigaretta è una cosa che ho sempre trovato estremamente affascinante, l'ho anche vissuta molto sulla mia pelle, fumando troppo, cercando di smettere, riuscendo a smettere, eccetera. Una simpatica contraddizione, una cosa che fa male, fa morire, tutti lo sanno, tutti continuano a fumare, o comunque una lotta interiore, anche un elemento di sfida nei confronti della propria capacità di autodeterminarsi, di, cioè, per esempio, non so, nella coscienza di Zeno c'è la
letra
di ultime sigarette, quello è... Mi affascinava l'idea della fumosità, del notturno, del rifugio, del fatto che comunque il fatto che così tanta gente fumi una sigaretta ben sapendo che fa male va simpaticamente contro agli eccessi salutistici.
Poi sta attento al colesterolo, alle altre cose, però...
Esatto, poi... è tutto sommato una cosa che mi... pur avendo smesso di fumare per un paio d'anni, mi ha comunque continuato ad affascinare.
Va bene, allora direi che facciamo ascoltare un altro brano che hai scelto, che è Venus Christ. C'è un filo rosso religioso fra quello che precedeva e questo.
C'è un filo rosso religioso anche nei pezzi del prossimo disco, che sono già quasi tutti
anche
scritti.
Se Venus Christ mi porta su territori vagamente apocrifi rispetto alla tradizione evangelica, giusto?
Tendenzialmente sì, è una specie di... Questo è un pezzo che parla di un incontro... in realtà fantastico, perché questo incontro non è mai avvenuto se non nella mia fantasia, in cui si incrocia un aspetto più appunto da Venus, più carnale, e un aspetto più mistico, da cui la seconda parte della parola Christ.
Va bene, eccoli ancora, sono Nicotinale. E Michele, per caso hai una sigaretta? Intanto andiamo di là, okay?
Parliamo adesso dell'etichetta Marvel Hill Records. Chi sono costoro?
Diciamo dei miei strettissimi collaboratori nella forma di alter ego e così via. Marvel Records è una realtà nata proprio sulla base di questo disco, poi eventualmente aperta anche altre esperienze. Il nome dell'etichetta viene fuori da una canzone dei Cardigans, di cui sono un grande fan.
E
dei Cardigans.
Beh, sono un grande fan dei Cardigans.
Scopriamo questo.
E diciamo che in realtà di questi tempi l'etichetta conta, cioè può contare in molti casi, però non è così.
Ecco, perché il senso della domanda era in realtà un altro. Hai scelto di diciamo così fare tutto in casa, questo per una scelta ben precisa o perché non ci sono possibilità, non hai voluto cercare?
Io proprio come filosofia personale ho la tendenza a non aspettare che le cose mi cadano in testa, quindi in Italia etichette non ce ne sono, nel senso che ce ne sono poche, comunque mezzi non ce ne sono, spesso sconfinano nell'autoproduzione con diciamo travestita da etichetta, tipo come libri di poesie che tutti pagano e fanno uscire, esatto, il loro libro di poesie, quindi non fanno nessuna differenza se non eventualmente fare nome se c'è un progetto. Ce ne sono alcune di interessanti, però erano fuori genere. C'è Silent Place, che sono del meridione, non mi ricordo dove, però fanno per esempio psichedelia o sperimentale, kraut, invece queste sono brani molto basati sulla forma canzone, quindi non ho neanche pensato di proporlo. L'avevo contattato un'etichetta di amici, però avevano altri interessi in questo periodo e quindi non, le cose non sono andate in porta, perché ho detto andiamo avanti. Stessa cosa fece Jennifer Gentle per il primo disco, anche lì c'è un esempio forte di una lezione forte di come si fanno le cose, perché in Italia tanto spesso i gruppi sono lì a piangersi addosso, non si può fare quello, non si può fare quello, quest'altro, non ci sono etichette, non si fa promozione, non ci sono spazi perché quello finisce su MTV, io no. quando in realtà queste cose si ottengono dandoci dentro, lavorando, portando avanti i propri progetti. Di questi tempi l'etichetta non è neanche più così fondamentale, nel senso che io sono un fanatico lettore di Mojo, che è una rivista inglese abbastanza retro, mensile, e ho notato come negli ultimi 5-6 anni delle 100 recensioni che fanno al mese, ormai 5-7 sono delle cosiddette major, altre 10 sono delle grandi etichette indipendenti tipo Domino, Bagas Banket, eccetera, e le restanti sono tutte di fantomatiche etichette più o meno
create
di serie artigianali che poi vivono di iTunes, di promozioni online e di altri strumenti. Quindi l'assenza del veicolo nei tempi di internet, diciamo l'assenza del canale etichetta per veicolarti, è un'assenza che può pesare, perché possono essere molto d'aiuto, ma particolarmente in Italia questo non è molto valido. Conosco casi di persone appunto su etichette importanti che magari non hanno avuto assolutamente la spinta che desideravano, che si aspettavano, i risultati anche economici che si aspettavano rispetto a scelte indipendenti.
Sì, senza andare a toccare Mojo, si può anche parlare di Blow Up, che peraltro vi ha recensito ultimamente. Anche loro effettivamente hanno tolto completamente la differenziazione fra CDR, brani musica, album completamente scaricabili, major e qualsiasi altra, ed è tutto un calderone. Sono divisi un po' per generi, anche se generi si parla abbastanza approssimativamente. Parliamo delle recensioni che avete ottenuto a questo punto. Ce ne sono
tre, una di Blow Up in cui ci danno una simpatica sufficienza come i Placebo subito dopo. Quindi succede,
cioè, quindi è un titolo di merito.
In realtà è un mal comune. Blow Up sono piaciuti molto un paio di pezzi, uno il pezzo conclusivo che è del disco e poi metteremo dopo, un altro Nightmare Never Sleep, di cui dice che sono particolarmente promettenti, e quello è già un buon punto di partenza. C'è stata una bella recensione su Rocket che tutto sommato non mi aspettavo, francamente, in cui si dice che è un buon inizio. La recensione che mi ha fatto più piacere, devo dire, è su Ptolemaic Terrascope, che adesso è una fanzine online, una volta era una rivista, e che è una fanzine storica di rock psichedelico che esiste in Inghilterra dagli anni 80. E di cui mi sono capitati in mano dei numeri alla fine degli anni 80, prima anni 90. Fa capo Nick Salomon, che è un chitarrista dietro pseudonimo Bevis Frond, è un chitarrista molto hendrixiano che esiste da molto tempo. In realtà lui era più il distributore tecnico che non l'editor della fanza, e lì comunque siamo usciti nella sezione recensioni brevi, ma la recensione comincia dicendo qualcosa tipo: se il disco di Nicotine Alley va considerato rappresentativo, allora le cose vanno alla grande per il rock psichedelico in Italia. Adesso questo forse è anche eccessivo, perché a noi non ci si incula nessuno, almeno al momento, con sporadici casi.
Questo gentile eufemismo passerà la storia di questo.
Però essendo una rivista che stimo, essendo una rivista molto che leggevo tempo fa, che ho seguito in varie occasioni, che comunque ha una reputazione, tutto sommato su quelle piccole cose che ti rifanno alzare più contento la mattina dopo, perché alla fine avere un'opinione positiva da qualcuno che stimi, forse la cosa che conta di più, almeno per me, nel fare della musica. A me non, altre cose possono venire, possono non venire, non mi interessa fino a un certo punto.
Senti Paolo, so che di solito è sempre fastidioso quando si parla con dei musicisti, parlare di tassonomie musicali, di categorie o di genere, però l'hai usata tu la parola 4-5 volte, le ho annotate: psichedelia. Non vi offendete,
c'è anche nel sito MySpace.
Quindi voglio dire,
power pop indie psichedelico.
Non vi offendete, cioè voi vi rifate esplicitamente a una tradizione psichedelica, cioè senza.
Sì, moltissimo. E
poi ovviamente con tutte le storie musicali.
Nel MySpace purtroppo ci sono solo tre generi, quindi abbiamo dovuto mettere indie, poi giusto per non uscire da qualche altra parte. In realtà ci sarebbe stato molto blues, nel senso che io sono un grande appassionato del blues più sporco e del blues più contaminato, non del blues diciamo alla Clapton in giacca e cravatta, ma del blues alla Nick Cave, alla Tom Waits.
Blues alla zucca.
Blues alla zucca, proprio, glielo lasciamo. diciamo non del blues in borghesito per le pubblicità delle birre, ma del blues più carnale, più viscerale. E riferimento alla psichedelia, in realtà diciamo, cioè, queste canzoni sono molto canzoni, però ci sono, come nel pezzo che abbiamo appena sentito, delle ampie parti strumentali. In linea di massima, sta una delle cose che mi piace di più, soprattutto del suonare dal vivo ma anche in studio, è il fatto di dire, avere degli spazi di libertà al di là delle canzoni, che sono anche comunque molto strutturate, in cui proprio è l'amplificatore da dietro che ti spinge avanti come il vento di una vela, insomma, il rumore puro. Quindi questo, e anche l'improvvisazione, che sono tutte parte dell'esperienza psichedelica.
Questa, diciamo così, questa scelta di ritrovarsi in un alveo musicale condivisa, è stata condivisa all'origine dagli altri membri del gruppo, o gli altri membri del gruppo si sono trovati a suonare quello che tu volevi, desideravi?
Diciamo che il progetto si è mosso con, io avevo delle canzoni e le volevo suonare. Come sono venute suonate e arrangiate dipende naturalmente da tutti, perché ciascuno ha arrangiato le sue parti ed è il frutto di un lavoro d'insieme, di arrangiamento d'insieme. Io avevo, diciamo, penso che adesso Michele dirà cosa ne pensa lui. Comunque, in linea di massima, le canzoni, cioè anche la scelta del genere, uno non so, magari.
Cioè, uno penso non scelga il genere, in realtà, si ritrova con un'attitudine musicale dentro, esatto, come habitus interiore. Quindi, sì, no, ma è indubbio che non
è. Tanto è vero che, appunto, spesso su questo disco mi parlano tantissimo di Neil Young, forse anche per certe parti di chitarra. A me piace moltissimo Neil Young, lo ascolto molto anche negli ultimi anni, ma se mi mettessi a spingere, a pensare cosa voglio fare, non direi Neil Young. Cioè, lo direi, ma non sarebbe il primo della lista.
Certo.
Paradossalmente, molti vorrebbe, cioè, uno vorrebbe suonare forse diversamente da come suona, non so come dire.
Tu, Michele, ti sei ritrovato, sì, accomunato da questo percorso musicale anche precedente, dalle tue esperienze? O
È proprio stato spontaneo il mio approccio anche con dei pezzi, insomma, che non, sì, da affrontare, da interpretare. Comunque avevo già c'era già del buon materiale, per cui per me è stato facile. E a livello mio, proprio di gusti personali, beh, mi piace innanzitutto che è abbastanza vario il disco, per cui anche come stati d'animo ci sono diversi colori, diciamo, e mi sono trovato in tutti, cioè mi piace, è stato spontaneo, direi, lo definirei l'ingresso. E senza dittatori fastidiosi, che ci sono anche personaggi del genere. Invece Paolo mi ha lasciato, cioè, abbastanza, ma penso che anche lui alla fine sia, cioè, non ci sono stati momenti in cui mi sembrava di lavorare, diciamo, mi stavo divertendo sempre, per cui.
Poi magari il banco di prova del vostro equilibrio sarà il disco successivo, il passo successivo, quando magari dovrai scrivere o dovrete scrivere insieme canzoni nuove, un materiale nuovo, che immagino poi ci dirai se già in fieri, in evoluzione.
Sì, che già c'è, quindi ci sono dei pezzi che stiamo già studiando, che sono belli anche, per cui non.
Sì, in realtà il prossimo disco è praticamente pronto, stiamo finendo.
Ah, già, cioè, lui stiamo presentando questo.
Non è inciso, ma è già scritto per buona parte, stiamo finendo un paio di pezzi, ma ce ne sono già.
Quindi vi rivediamo qui entro dicembre, probabilmente.
Ma in realtà l'idea di fondo sarebbe quella di andare avanti, di tirare fuori più roba possibile. Io alla fine, questi sono pezzi che ho scritto nel corso degli anni, anche alcuni ne parleremo dopo, molto, molto, molto tempo fa. Però riprendendo queste cose, togliendole un po' dal cassetto, in un certo senso, togliendosele un po' dalle spalle, è ripartito tutto, nel senso che ho finito questi e ho ricominciato a mettere a tirare fuori cose, e le stiamo sistemando tutti assieme di volta in volta, molte le suoniamo già dal vivo.
Bene, 23:13 minuti primi, anzi 23:10 minuti primi, noi siamo quelli di Megaphone, in studio i due terzi dei Nicotine Alley, detta così, i due terzi di Nicotine, una proporzione, esatto, 049-880-9020, oppure potete rivolgere una domanda per iscritto alla nostra casella postale, quella ovviamente virtuale, che io non ricordo mai e che lei è come sempre, caro il mio sodale musicale, è invitato a ricordare.
Megaphone
chiocciola
omitech.it.
Noi si prosegue con Distracted.
Sì, è il pezzo in cui sentirete appunto una chitarra a 12 corde, opera di Marco degli Esposti, Art of Wind, e i cori di Tommaso Cerasuolo, gentile ospite, mandate via FTP da Torino.
Nicotine Alley. Nicotine Alley a Megaphone, stiamo facendo ascoltare il loro disco d'esordio, Still Another Hour from the Night, anche se abbiamo appreso in diretta che è già pronto del materiale per un lavoro nuovo, non so, per, cioè, al ritmo di uno o due dischi all'anno probabilmente. Ecco, la cosa che mi era rimasta in sospeso di chiedere:
non pensate che mettendo fuori tutti questi dischi inflazionate il mercato?
Il mercato è largamente inflazionato, se ci fate caso, cioè, nel senso che escono talmente tanti dischi che anche voi che fate questo stabilmente,
sì, ormai ne ascoltiamo un 3-2-3% forse di quello,
meno.
È uno degli effetti dell'abbassamento dei costi di registrazione e dei costi di distribuzione. Una volta le etichette grosse, pensiamo agli anni 50, era incredibile, facevano un processo di selezione più o meno discutibile, e adesso il processo di selezione, diciamo, avviene più a valle, insomma, più in mano agli ascoltatori e più in mano al caso, o spesso e volentieri anche più in mano, molto in mano a chi sa fare public relations.
Secondo te è un processo anche di democratizzazione questo discorso, che la musica costa meno, cioè la produzione musicale costa meno, e dunque, ed è giusto forse che si possa produrre più musica?
Ma alla fine, giusto o sbagliato, è semplicemente diverso. Io non saprei giudicare, nel senso che alla fine la mia sensazione, io sono fan di tanti gruppi minori, e dopo metteremo anche un pezzo dei Big Star, che è un gruppo, un esempio, un gruppo gigantesco, che negli primi anni 70, da gigantesco modista artistico, che all'epoca hanno venduto uno straccio di disco, totalmente ignorati soprattutto dal pubblico, dalla distribuzione, eccetera, e adesso risultano citati a ogni piede spinto da gruppi
come fonte, come seminali, sono quelli che diventano seminali.
I REM, i Teenage Fan Club, le Bengals hanno fatto diverse cover, per dire, i Primal Scream li citano a ogni piede spinto, sono uno dei miei gruppi preferiti. Una volta sicuramente ci sono aspetti positivi e aspetti negativi. Una volta ci voleva molto più lavoro per riuscire a arrivare a fare un prodotto di qualsivoglia tipo, e una volta probabilmente la gente era anche costretta a essere più furbetta, più attenta alle mode, per stare a cavallo di quanto andava in quel momento. Fino a fine anni 80, primi 90, le mode contavano tutto. Adesso è un mondo di generi sparsi in cui ciascuno fa quello che gli pare. Questo aspetto qua, del fatto che ci sono generi molto, molto divisi, e ciascuno che fa quello che vuole, e che ci sia meno vincolo della moda del momento, è una cosa che a me piace molto. L'aspetto di che si intasi di il mercato dei dischi così, come magari anche questo che stiamo presentando questa sera, forse non è l'aspetto più positivo, perché si rischia di non vedere le cose che valgono
più
veramente.
Più che l'intasamento del mercato, e comunque non annovererei fra questo disco fra quelli che intasano il mercato, mi sembra, cioè, il rischio è l'intasamento dell'ascolto.
Cioè,
il basso costo di produzione porta a far sì che ciascuno, mentre, ecco, grazie a Dio non tutti possono pubblicare un libro di poesie, perché ancora costa, e questa è una gran fortuna per la poesia. Tutti possono pubblicare online un disco, possono registrarselo in casa, esistono programmi, e noi che amiamo anche spaziare verso la musica elettronica o la musica dove non servono nemmeno più gli strumenti, ci stiamo rendendo conto di quanti dischi cloni l'uno dell'altro che non si ascoltano dai 6 mesi ai 6 mesi successivi. In questo senso ti ponevo la domanda, forse nel genere che frequentate voi questo è più difficile, cioè c'è ancora un rapporto radicale con la strumentazione, con un certo modo, cioè si va in studio di registrazione, è difficile farlo homemade con un laptop o cose di questo genere, anche se probabilmente qualcuno riesce a farlo. E quindi il rischio appunto è massificare l'ascolto, la qualità media dei prodotti, e dunque rendere, cioè riportare a nostalgia quel processo di selezione che tanto si odiava prima.
Infatti, questo è un po' il rischio. Mi è capitato anche collaborando con Fanzine, mi arrivavano i dischi da più o meno da recensire, da seguire. Era tipo all'epoca dell'esplosione dei Kings of Convenience, quindi all'epoca Quiet is the New Loud e via, con tutti con la chitarra acustica improvvisamente. Ogni rivista paragonava tutti a Nick Drake. Devo dire, Nick Drake è assolutamente unico e inarrivabile. C'è qualcuno che ci è arrivato a mezzo chilometro di distanza, ma tutti questi che hanno paragonato a Nick Drake. Ma pensavano anche un po' sul cazzo,
un altro eufemismo.
Tutti molto uguali fra loro, tutti molto subito ad adeguarsi anche a questo tipo di moda. Magari sono venuti fuori quelli a cui piaceva questa cosa e prima nessuno se li ascoltava. Però alla fine sì, il rischio è che tante volte conti anche di più le pubbliche relazioni, fare il personaggio misterioso, gli pseudonimi, anche quelle 10.000 pubblicazioni. Creare scene, ci sono dei gruppi di recente, ma poi visto dal punto di vista musicisti la musica è un po' diversa, perché un minimo di ascolto tecnico lo fai sempre, e quindi ci sono delle cose che magari per il pubblico funzionano e il musicista non riesce ad accettare, anche magari a volte anche a torto, perché gli sembrano troppo dozzinali da un punto di vista della costruzione. Uh-huh. Ci sono casi clamorosi come il Sanno, che non so se conoscete.
Sì.
Che praticamente, per quello che ho sentito, ho visto un po' di video, ho sentito dei brani sui vari MySpace, cioè proprio per curiosità, vedendo in copertina su una rivista, e praticamente, vi so dire, la chitarra, il pedale che usano, gli amplificatori che usano, li accendono, li mettono al massimo e girano la chitarra a destra, manca, dando due colpetti. Quello che fa.
Questo è vero, ascoltando molta musica elettronica e conoscendo un po' le tastiere in giro, dici questo sto usando, questo sto usando, e non tocca neanche i preset, per capire.
Esatto.
Sì,
e in questo caso, nel caso specifico, a tutta scena sono vestiti da monaci, col cappuccio, tutti vestiti di nero, fanno questa cosa lentissima e cupissima, quindi hanno sostanzialmente scelto un colore musicale molto scuro, e poi fanno queste collaborazioni che riescono sempre magicamente, che sono fatte di qualcuno che su queste basi informi urla parole gutturali parlando di vari serial killer di vario genere, ed effettivamente è difficile che si vada fuori tonalità a suonare assieme. Certo. In questo caso non è certo Coltrane che suona come Miles Davis, ecco. Quindi sì, tante volte le pubbliche relazioni contano dire le cose giuste, conta avere il look giusto, e forse più di un tempo, paradossalmente, perché ricordiamo gruppi degli anni 70 totalmente inguardabili, tipo Yellow, Slade, Status Quo, non è che sia un fan, però avevano un successo clamoroso, Foreigner, Boston, tutti una banda di inguardabili, e avevano un enorme successo radiofonico, e non avevano assolutamente nessun appeal da altri punti di vista. Adesso, tutto sommato, se uno può posare in un servizio di vestiti assieme a Kate Moss, o magari andarci con Kate Moss,
e molte band inglesi fanno questo, finiscono prima su Vogue che su
ho portato un disco di un gruppo di cui sono molto fan, che in cui il chitarrista, esatto,
ho visto i Kills in una rivista di moda, infatti, esatto. li conosco per questo, non per il disco.
Loro lavorano benissimo sull'immagine, sono dei maestri di Kills, però nel contempo musicalmente sono molto molto solidi, molto,
quindi è un caso. Allora, visto che abbiamo parlato di cose che hai portato, Paolo, facciamo ascoltare qualcosa che ha sicuramente un rapporto con te, uno dei tuoi ascolti. Poi ci dirai se è entrato anche nel background musicale del progetto Nicotine Alley.
Allora, è un pezzo di Spiritualized, che è un gruppo inglese tuttora attivo. È entrato molto nel progetto Nicotinale, nel senso che, appunto, si diceva prima, non si suona mai come si vorrebbe. Se io non vorrei suonare mai come qualcun altro, ma se volessi suonare come qualcun altro vorrei suonare come gli Spiritualized. Il pezzo che ho scelto in realtà è un pezzo che ha avuto molto successo commerciale, essendo la colonna sonora dello spot della Golf.
Ah, questo non lo sapevo.
In realtà loro sono un gruppo piuttosto di culto, non di grandi cifre, ma che fanno uno pop psichedelico, gospel, blues, ipnotico e notturno, e per riferimenti anche abbastanza drogato, anche se in realtà il cantante è tutt'altro che un, un tossico all'ultimo stadio.
Non fuma nemmeno, probabilmente. No, non lo so.
Fumare forse quello però, sì. Per il resto.
Tra l'altro hanno una storia musicale, cioè non arrivano proprio dai primi 2000, ma risalgono agli anni 90, se non sbaglio.
Sì,
come
addirittura fine anni 80, con gli Spaceman Rick, era un gruppo di rugby, credo, in Inghilterra, di cui lui era la metà, erano un duo. Questo è un suo progetto in cui suonano diversi musicisti, uno più bravo dell'altro. Ho avuto anche il mitico pianista di New York Lins, Dr. John, in uno dei dischi, il Balanesco Quartet, che sono non in questo disco però, e il pezzo si chiama Soul on Fire, e io trovo che sia un esempio meraviglioso di come si riesca a fare del pop con uno spirito indie ma assolutamente trascendentale di questi tempi, perché il disco è di quest'anno.
Voluti dai Nicotine Alley, Spiritualize. 23 e 30 minuti primi, qui con noi all'incirca, mancano un paio di minuti ma noi arrotondiamo sempre. Abbiamo qui con noi Nicotine Alley, dunque con loro adesso ci siamo presi una pausa per girovagare intorno a influenze musicali o ascolti del cuore che noi chiediamo sempre ai musicisti ospiti di riproporre, e Spiritualize è stata un po' una prima scelta per quanto riguarda il background musicale. Poi cosa avete deciso di portare?
Allora, il prossimo pezzo è un pezzo del primo disco dei Kills, che sono un gruppo misto inglese e americano. Sono un duo, va molto di moda ultimamente, anche se hanno un terzo elemento sotto forma di batteria elettronica, quindi non sono esattamente due. Il chitarrista è inglese, la cantante della Florida. Il chitarrista era uno di quelli che si passavano Kate Moss, e quindi sono entrati nella cronaca anche grazie a quello. Però è un caso in cui, diciamo, all'immagine, che è molto curata anche se in una maniera particolare, perché tendono a abbruttirsi, a sporcarsi anche esteticamente, in cui l'immagine corrisponde molto bene alla sostanza. Sono uno dei gruppi recenti che ricordano di più i Velvet Underground, altro gruppo mitico che fece l'ultimo concerto con Lou Reed alla chitarra in un ristorante di New York, quindi non certo al Madison Square Garden, e che poi adesso sono considerati tra i 10 gruppi più importanti della storia del rock, se non uno dei primissimi. E i Kills me li ricordano per tante cose, per l'aspetto maledetto, per le tematiche abbastanza tese, perché sono tante, anche lì, tante storie di droga, di violenza, declinate sempre in maniera molto da testimoni, senza prendere le parti di una o dell'altra parte, senza moralismi. Per esempio, una cosa che non piace tanto della musica italiana, che si sente la mancanza del pulpito, e quindi tutti i musicisti italiani fanno sempre la predica. E invece la musica anglosassone tende più a raccontare, a dare un punto di vista, e questo tutto sommato mi riconosco decisamente di più. E musicalmente sono come Velvet Underground, molto scarni, molto rumorosi, possono essere molto dolci e allo stesso tempo, o nella canzone successiva, estremamente violenti. Questo è un pezzo molto semplice, sono due accordi, è molto difficile scrivere una bella canzone con due accordi. I casi sono un caso famoso, You Can't Always Get What You Want dei Rolling Stones, e questa qui è Wait, che penso sia una di quelle che li ha portati a successo. Uno dei pezzi migliori del loro primo album, se abbiamo azzeccato il numero, se no vi dico il titolo alla fine.
Keep On Your Mean Side, il titolo di questo lavoro. Anno era il 2000, era perché 2003. The Kills, ancora una scelta di Nicotine Alley.
Allora, si stava raccontando delle influenze. Io volevo in qualche modo leggere MySpace, salto il primo, Velvet Underground, Spiritualized, The Zombie, Neil Young, Aerosmith, Built to Spill, Nick Cave and the Bad Seeds, Tim Buckley, Television, Asker Du, Blunder, Dead, ci sta insieme a questi, ma non lo so, Unwound, Fab Four, Damon Albarn.
Sì, sono un grandissimo fan di Damon Albarn.
Sei un grandissimo fan di un sacco di
quale cose? Stagione di Damon Albarn?
Tutti i Blur.
Tutti, compresi i primi, che erano un po' pettini,
per il primo disco su Leisure c'è un pezzo, quello che hanno messo nella colonna sonora di Trainspotting, che non mi ricordo più come si chiama, che è monumentale, Sing si chiama, che è indice del fatto che Blur comunque aveva sempre fatto diverse cose. In realtà, soprattutto degli ultimi tre dischi, compreso l'ultimo, quello senza chitarrista, che è abbastanza sottovalutato, ma in realtà per me è un disco eccezionale. E poi mi piacciono molto, in realtà non ancora, i Gorillaz non mi piacciono per niente, perché io non riesco a sentire il rap, non lo tollero, sono un po' allergico. È molto bello l'ultimo progetto che ha fatto, quello con il bassista dei Clash, The Good Band and the Queen, e col bassista dei Clash e con il batterista di Fela Kuti, niente poco di meno, che è un mostro del funky africano.
Ma potrebbe venire a fare la trasmissione.
Infatti, pensavo ad agosto che noi si è in ferie.
È preparatissimo.
Damon Albarn sta sul scusatemi, avete già rimproverato del linguaggio, sta sulle scatole, ha moltissimi. In realtà può anche darsi che sia un po' supponente, non l'ho mai incontrato. In realtà di molti musicisti si dice che non siano poi così simpatici di persona. Lou Reed ha una reputazione pessima, ciononostante, ma non importa, è uno dei musicisti che più stimo in assoluto. E Damon Albarn è un grandissimo autore,
tra l'altro è uno dei pochi che è sopravvissuti a quella stagione di pop psichedelico dei 90, poi sono spariti tutti, lui è rimasto, cioè...
sì, poi ha avuto quella famosa battaglia con gli Oasis, sì, chi era più bravo, chi era più figo. Anche lì è un grande caso di pubbliche relazioni molto montate, perché in realtà non si odiavano per niente in quella quanto sembrasse, era tutto manovrato alle case discografiche. Gli Oasis hanno scritto i loro 3-4 pezzi notevoli e tuttora suonano sempre quelli nei concerti, certo. Ne hanno aggiunti uno o due di notevoli nel corso dei successi di 15
anni. Lui ha saputo spaziare.
Lui ne ha fatti di tutti i colori, è un musicista che i Gorillaz non, appunto, li trovo un po' pesantini, però comunque sono un'altra prova di versatilità, ecco.
Ecco, io però volevo un nome che manca qui, e non so se manca per così per dimenticanza oppure per volontà, vale a dire Syd Barrett.
Allora, Syd Barrett, io sono un grandissimo fan di Syd Barrett, mi piace moltissimo Syd Barrett, mi piacerebbe fare
non la stessa fine.
No, la stessa fine no, direi di no. Mi piacerebbe anche suonare un paio di pezzi suoi col gruppo, ovviamente 10.000 cover che mi piacerebbe sempre fare. È una missione quasi volontaria, nel senso che dopo aver suonato con i Jennifer Gentle, che hanno un riferimento forte in Syd Barrett, anche se ormai le cose sono andate molto, molto lontano dal solo Syd Barrett.
Sì, però
Marco De Jennifer è un compositore che te lo raccomando.
Ormai il punto di partenza era Syd Barrett e poi ha divagato su altre cose.
Però non volevo enfatizzare troppo quell'aspetto là, perché poi sembra sempre che appunto di voler attingere a... Io ho citato debitamente, come dovevo fare, le cose che ho fatto prima, naturalmente è una cosa, ho avuto le esperienze importanti, però
vuoi comunque rimarcare questa questa separazione, ecco.
Diciamo che poi comunque non, per quanto io adori Syd Barrett e mi piacerebbe suonare come Syd Barrett, in realtà il risultato forse è più vicino a Neil Young. Per cui citare Syd Barrett, infatti ho citato Neil Young in MySpace, citare Syd Barrett forse voleva anche rischiare di che poi uno delle recensioni si concentrasse, cercasse una psichedelia inglese un po' pazzerella, invece qui ci sono canzoni un po' più cupe, sono psicotiche in una maniera forse un po' diversa, ecco. Quindi in realtà Syd Barrett per me è uno dei luminari.
Chiudiamo il cerchio delle citazioni musicali e degli omaggi e anche
con il primo nome presente in MySpace, vale a dire
i Big Star, gruppo di Memphis dei primi anni 70, il cui cantante Alex Chilton veniva da un'esperienza come cantante session in un gruppo di grande successo, i Box Tops, che hanno avuto come principale successo The Letter, che è un pezzo che figura in tutte le compilation degli anni 60, un po' come un pezzo dell'Equipe 84 per noi. E deluso da quell'esperienza si mette a fare musica per conto proprio a Memphis, in epoca di soul, funk, eccetera, nel mezzo del sud degli Stati Uniti. Fa musica filo Beatles, che all'epoca erano già fuori moda, in linea con i Kings, molto anglofila, basata su armonie, eccetera. Anche in questo caso, in parte per questione di tempi, perché andava di moda tutt'altro, andava di moda il glam, andava di moda il prog e così via. un po' per problemi strutturali di distribuzione, fanno due dischi che non vanno a nessuna parte. Il pezzo che mettiamo su è dal terzo disco, che non è mai uscito ufficialmente se non come bootleg per decine d'anni, e poi è stato pubblicato sull'onda di cover fatte da, per esempio, Jeff Buckley, di Smortal Coil, dal Giro della Foredi. Il disco è il mio disco preferito in assoluto, siamo un disco di Tim Buckley, a seconda dei periodi. Il disco si chiama Sister Lovers, e il pezzo è uno dei pezzi più cupi e più notturni, e si intitola Big Black Car, e parla proprio di qualcuno che scappa e va in giro in questa grande macchina nera, è una Mercedes, ho visto la foto, è una Mercedes familiare, e vaga per le strade dell'America, un pezzo molto evocativo.
Big Star.
Due domande rapide e molto classiche, visto che siamo in chiusura: dove si trova il disco e dove andate a suonare?
Allora, il disco si può comprare online, c'è sulla pagina di Nicotinalli su Rocket, c'è proprio il pulsante di PayPal per comprare, o se no basta scrivere a info@marvelhillrec.com oppure pm@nicotinalli.com.
Va bene, allora diciamo, si va a vedere il sito di Nicotinalli e da lì si cerca un po' e si dovrebbe risalire facilmente.
Esatto.
Generalmente queste cose si vendono anche ai concerti, ma
Stiamo lavorando ai concerti di settembre-ottobre, abbiamo già un po' di contatti, ma non abbiamo ancora fissato alcun data al momento.
Ribadiamo quindi il sito web:
nicotinalley.com e marvelhillrec.com.
Perfetto. Abbiamo un altro pezzo da fare sentire?
Sì, direi che riusciremo a farne entrare quasi due, che è interessante. Allora, l'ultimo che facciamo ascoltare per intero è questa Blues 47,
che è uno dei pezzi più notturni dell'album, quindi ci sta bene col pezzo precedente, ed è uno dei più vecchi perché ha quasi 20 anni.
Ma è così perché i 46 tentativi precedenti sono andati cestinati?
È un numero che è rimasto attaccato a quella canzone, è venuto puramente a livello subconscio ed è sempre rimasto lì, non ha nessuna ragione particolare. Suona bene.
Blues 47, Nicotine a lei. Eccoci in studio per gli ultimi scampoli di conversazione con i Nicotine Alley, che sono venuti qui a presentare il loro disco d'esordio, Still Another Hour from the Night. Tutte le istruzioni per l'uso ve le abbiamo già date, ma facilmente le potete recuperare poi in internet. Bilancio finale: cosa ascoltate in questo periodo di altri e cosa consigliate di ascoltare ai nostri radioascoltatori?
Il disco che mi ossessiona ultimamente è il disco solista di Dan Auerbach, chitarrista e cantante dei Black Keys, che è sempre nel filone blues sporco, è estremamente retro ma estremamente fresco allo stesso tempo, molto spontaneo, molto sentito, molto bello, sono grandissime canzoni quasi tutte, proprio di bellissima scrittura. C'è addirittura un tango in chiave blues, un pezzo estremamente interessante, proprio quello del tempo del tango, e gira nei circuiti minori, in America gira molto, qui in Italia forse per ragioni anche mediatiche non l'ho ancora visto esposto poi così tanto, però i Black Keys sono estremamente interessanti.
Questo è il disco che
Dan
Auerbach,
Keep It Hid.
Okay. Sì, e della scena,
un po' più di sentirlo.
Della scena italiana, che cosa, quali nomi?
Della scena italiana sono molto curioso di sentire il nuovo disco di Jennifer Gentle, perché l'ultimo era un disco incredibile, mi ha lasciato a bocca aperta proprio dal punto di vista musicale. Lo stesso vale per il prossimo progetto di Perturbazione, che hanno perso un membro per strada ma sono ancora molto attivi, sono curioso. E devo dire che è un disco che ho ascoltato tantissimo negli ultimi anni, è l'ultimo disco di Verdena, che i cui primi dischi mi piacicchiavano ma fino a un certo punto, e l'ultimo disco è un disco allucinante, strepitoso, rock psichedelico a livello dei migliori dischi esteri.
L'ultimo disco rap che vorresti consigliare ai nostri ascoltatori?
Direi che l'ultimo di Snoop Dogg,
non è,
o Eminem,
o qualcosa di voi. Tu Michele, che cosa, cos'è che ascolti in questo momento?
È un live del Motor Psycho con Jazz Jaga Horns, che mi piace.
Il Motor Psycho con il Jaga Jazz.
Ah, infatti penso che fosse, che questo ci manca nella programmazione.
Deve essere in The Fish Tank. della serie
una di quegli split a due che non abbiamo mai proposto noi, credo, no?
Uno dei pochi che non ho dei motorcycle.
Uno dei pochi che non abbiamo dei jack jet.
Esatto. Come vediamo noi la questione. Questo quindi, questo sì, come sì. Il disco che ti ossessiona in questo momento?
Sì, quello più fisso, poi uso ascoltare in base all'umore che voglio condizionare.
Per la scena italiana, qualche gruppo, magari qualche nome che...
No, ultimamente no.
Degli ascolti del vostro batterista non possiamo sapere nulla, a meno che non...
È un grande tradizionalista.
Cioè, ascolta solo musica classica, no?
Musica più qua.
Molto italiana.
Gary Glitter o...
Dylan.
Queste cose qui. Detto questo, noi si va a salutare, si saluta coralmente anche perché anche per noi, cioè mentre salutiamo per un bel pezzo i Nicotinale, noi salutiamo per un mese i nostri radioascoltatori, noi ci si risente a settembre, ci risentirete abbronzati, spero.
Speriamo. Speriamo, sì.
Com'è che uno si risente abbronzato alla radio?
Spellati.
Si sentirà il microfono? Lo sfrigolio della pelle? La desquamazione? Va bene, auguriamo a tutti voi un agosto ovviamente sulle frequenze di Radio Cooperativa, un buon lavoro a chi ci sostituirà in questa fascia oraria naturalmente. Noi contiamo di sentire dal vivo ovviamente i Nicotinali, daremo le vostre date quando sarà possibile e poi per il nuovo materiale che dovrà uscire, insomma, questo speriamo di avervi qui, speriamo siate stati a vostro agio qui con noi.
Naturalmente.
E anche perché altrimenti non si può dire diversamente, cioè parolacce ne avete già detto abbastanza, la denuncia dobbiamo pagarla noi. Ci presentate il disco che chiude anche l'album, con cui chiudiamo questa stagione di Megaphone per tornare in autunno.
L'ultimo pezzo si intitola Pond Full of Stars ed è il pezzo più in linea con i Motorcycle, guarda caso, del disco, una lunga jam psichedelica alla fine.
Alla chitarra.
Con la chitarra, con ospite alla chitarra Marco Fasolo, che suona una chitarra con l'archetto sullo sfondo e poi sottoscritto con l'ampli un po' alto.
Grazie a Paolo, grazie a Michele.
Grazie a voi.
Grazie a tutti i nostri radioascoltatori che ci sopportano di mercoledì in mercoledì dalle 22 alle 24 e contiamo di risentirvi tutti a settembre.
Ciao ciao.
Buonanotte. A Pond Full of Stars, Nicotinale.